quell'incontro che abbiamo fatto, chi non c'era comunque penso che sia in grado lo stesso di seguire, perché avevo lasciato un discorso a metà. Vi avevo detto che, magari facendo anche esempi banali, che l'idea che ho io della musica è il fatto che la musica sia una lingua, un linguaggio in grado di comunicare. E avevamo fatto un esempio, un'esemplificazione, senza star lì a preoccuparci troppo della storia, dell'evoluzione del linguaggio musicale, vi ho fatto un esempio, cioè prendendo ad esempio Leopardi, cercando di capire meglio il linguaggio della musica di Mozart. Non perché ci siano stati dei rapporti particolari tra questi due autori, assolutamente, ma perché sono convinto che il linguaggio poetico in qualche modo dà forma anche al linguaggio musicale. Ecco, quello che vorrei fare questa sera, sempre usando Mozart come cavia, un'altra opera, è cercare di darvi alcuni passi, prima di tutto, prima di ascoltare, di darvi alcuni passi storici di come si è evoluto il linguaggio musicale. Perché l'idea che mi è venuta, cioè che il linguaggio musicale in qualche modo copi o riproduca con un altro stile artistico, quello letterario, non è una cosa che mi è balzata in testa alla notte mentre dormivo, ma è un'ipotesi che vorrei dimostrare, ma testimoniare attraverso i vari passaggi della storia della musica, del linguaggio musicale. Vi vorrei fare vedere alcuni punti cardine della storia della musica, senza volerli approfondire perché non è questa la sede, ma alcuni punti cardine per farvi capire come il linguaggio musicale, durante tutta la storia della musica, ha sempre cercato in qualche modo di assumere delle tecniche o delle proprietà del linguaggio parlato, comunicando attraverso i suoni. Userò ancora una musica con il testo sotto, questo faciliterà molto il mio lavoro. Sarebbe bello farlo anche con della musica senza testo, sarebbe molto più difficile ma anche interessante, chissà che non ci sia l'occasione. Quindi io inizialmente vorrei darvi alcuni cenni di tecnica musicale, del linguaggio musicale. Ripeto, la cosa più interessante per uno che comincia a imparare una lingua, impossessarsi della tecnica per arrivare alla motivazione di chi ha usato quella lingua, o meglio, all'intenzione di chi l'ha usata. E questa è la cosa più interessante, secondo me. Per uno che si avvicina a una forma artistica, le cose indispensabili sono due. La prima è un'apprensione del linguaggio. La seconda, attraverso quel linguaggio, quelle tecniche, arrivare all'intenzione di chi le ha usate. Allora, questo secondo passaggio, che normalmente non si studia neanche in università o in conservatorio, perché è molto rischioso, a mio parere è il passaggio più interessante. Si può andare per ipotesi, ma sono le ipotesi che, pur essendo le più rischiose, sono le più affascinanti. E io cercherò di far questo, quindi non ho la pretesa di essere scientifico in questo. Cioè, attraverso le tecniche usate, capire perché le ha usate in quel modo, perché l'autore ha cercato di usarle, che cosa voleva comunicare, perché la lingua italiana la conosciamo tutti e uno che comprende la lingua italiana, la cosa più interessante che può fare è comprendere l'intenzione di chi gli parla, altrimenti è un interesse abbastanza sterile. Allora, vi dicevo, vorrei partire facendovi vedere... Vi faccio vedere delle partiture. So benissimo che penso che la maggior parte di voi non conosca la scrittura musicale, però vi chiedo di guardarla, di guardare queste immagini qui proprio come disegni, perché secondo me è già sufficiente che li si guardi in questo modo. Chi può sa leggere la musica ancora meglio. È una tecnica che non deve spaventare. Io l'ho fatta anche con dei ragazzi e la cosa ha interessato me e anche i ragazzi, perché se guardate anche solo i disegni cominciate a capire meglio come si muove la musica, come si muove il linguaggio musicale. Adesso proviamo e vediamo cosa viene fuori. Funziona, sì. Innanzitutto vorrei partire dall'origine della lingua, della musica scritta. Voi sapete che la musica L'origine della musica, a parte che è impossibile arrivarci, comunque si presume che più o meno quando è nato l'uomo sia nata la musica, però c'è una data in cui la musica ha cominciato a essere scritta, cioè intorno al IX secolo, vuol dire 800-900, si è cominciato a creare dei segni per potersi ricordare la musica che era stata eseguita, perché la musica è sempre stata cantata, però non si avevano i segni per ricordarsela, era difficile scriverla. Allora, io voglio partire proprio dalle prime testimonianze di scrittura della musica, vuol dire dal canto gregoriano. Vi faccio vedere gli esempi così si capisce meglio dove voglio arrivare. Riuscite a vedere? Più o meno. No. Ecco, quello che voglio farvi notare, vi lascio sempre un po' di secondi per darci un'occhiata, vi chiedo di guardare i disegni. Allora, sotto c'è un testo in latino, questo è un salmo. Le prime scritture di musica sono di un genere che si chiama salmodia. Potrei dire che è la forma più primitiva del canto. Più primitiva non vuol dire più grezza o rozza, vuol dire le prime forme del canto scritto. Se voi notate quei pallini, per chi non, o quei quadratini, perché è musica quadrata, quei quadratini sono posti non a caso. Ogni quadratino è sopra una sillaba del testo latino. Ecco, questo è il primo, perché ve l'ho fatto vedere? Perché è il primo esempio di quello che voglio dirvi. Cioè la musica, quando ha cominciato a essere scritta, ma anche a essere cantata, ha avuto come primo interesse il tentativo di rendere un testo, cioè almeno di adeguarsi a un testo. Perché questo? Perché nella salmodia, cioè il tentativo della musica era quello di andare più a fondo nel testo. Una cosa di questo tipo è rimasta anche nella nostra tradizione, per esempio chi recita i salmi e recita il retto tono, se avessi qualcosa da indicarvi, vedete che la maggior parte delle note di quei quadratini sono tutti sullo stesso rigo, la maggior parte, sono tutti sul La. Quello è rimasto più o meno nel nostro modo di recitare, cioè il retto tono, però vedete, non era tutto dritto, c'era un'intonazione, si partiva dal basso, si andava in alto, si teneva il retto tono, una cadenza superiore, una inferiore e si riandava al retto tono, fino a scendere alla cadenza finale, qua giù in fondo. Ecco, questo è uno dei primi esempi di musica scritta. Come vedete, dall'inizio questo rapporto è evidente. Vi faccio vedere altri esempi, sempre dal gregoriano. Oh, perfetto. Questa, come vedete, la melodia comincia a muoversi, ma non si muove per conto suo. Guardate, ogni sillaba forte del latino, sana, domine, animam, ogni sillaba forte è più alta delle altre. E questa è un'altra caratteristica della prima melodia, quando ha cominciato a muoversi. Animam, meam, quia. Perché chi cantava aveva come scopo del canto di non dimenticare, anzi di andare più a fondo di quelle parole. Quindi in pratica le note servivano ad andare più a fondo in un significato, non era un gusto estetico, ma era il tentativo di andare a fondo. Quindi chi cantava quelle note non poteva cantarle su un testo qualunque, ogni testo aveva la sua melodia. Andando avanti, rimango sempre in ambito gregoriano, perché si è tentato di andare sempre più a fondo. Guardate questa. La melodia, intanto vedete che si muove molto di più, nel tempo si fiorisce, ma non è un fiorirsi a caso. Per esempio, queste righe qui sono state aggiunte in scrittura moderna, non sono originali, però sono state aggiunte perché realmente la voce si ingrossava fino ad arrivare a questo punto qua. Poi c'era la pausa e si respirava. Non è a caso neanche l'andamento della dinamica della voce. Tutto tende, guardate, si parte dal basso e tutto tende ad arrivare a questo punto. Perché a questo punto? Rorate cieli de super et nubes pluant justum. Tutto si concentrava su questo de super, che vuol dire dall'alto. Essendo cantato in periodo pasquale, quella parola centrale era quello su cui si doveva approfondire la concentrazione, perché in questo periodo è evidente che occorre, anzi è l'avvento, scusate, che occorre aspettare qualcosa. E tutta la voce e anche la melodia, anche la dinamica di questo salmo, spingeva chi lo cantava a stare attento al significato di quello che stava cantando. Le note servivano a questo. Nel tempo, vado avanti, facciamo passi di secoli, arriviamo non ci prendiamo ancora, no, ce l'avamo scritto da qualche parte. Oh no, sì, allora nel tempo si è arricchita la musica, per arrivare fino a noi è chiaro che si è arricchita. Innanzitutto, bisogna che vi dia qualche indicazione, se no fate fatica a leggere. La prima cosa che dovete notare è il fatto che, non si nota molto dal foglio, ma questa volta le righe si leggono due a due, non è più una riga singola. E questo vi fa già capire che è successo un grande cambiamento, una prima rivoluzione nella musica. Cioè nell'undicesimo secolo, undicesimo-dodicesimo secolo, a partire da Parigi e dall'Olanda e anche dall'Inghilterra, si comincia a cantare in polifonia. Questa è una grande rivoluzione, perché mentre prima era tutto una voce sola, come avete visto nel Gregoriano, a partire dall'undicesimo secolo si comincia a cantare a più voci. Quindi si comincia a sentire due voci, almeno due voci contemporaneamente, poi anche tre e anche quattro. E questo è un arricchimento grandissimo. Perché vi faccio vedere questo esempio? Perché anche questo arricchimento, che siamo ancora in ambito della musica sacra, anche questo arricchimento non è fatto a caso. Cioè l'arricchimento, il primo arricchimento, si chiama duplum e triplum, il primo arricchimento, se vedete, guardate questa voce qui, Benedicimus, questa voce, mentre quella di sopra vedete che non ha le parole, perché questa voce Benedicimus che continua nel secondo rigo, vedete, ha molte meno note di quella di sopra, questa qui di sotto, Benedicimus fino qua, domino fino in fondo e poi riprende. Vi ho fatto vedere questo esempio perché anche nell'arricchimento la parte sotto continua a ripetere il canto gregoriano, si chiama cantus firmus. Perché è importante questo? Perché anche nell'arricchire non c'era mai l'abbandono del significato originale, per cui anche l'arricchimento e la fioritura sopra aveva sempre una garanzia di comunicazione, e la garanzia di comunicazione era il cosiddetto cantus firmus, cioè il gregoriano mantenuto tale quale, che ricordava originariamente, anche perché le studiavano a memoria queste, perché non erano scritte la maggior parte, quindi le conoscevano a memoria queste melodie. L'arricchimento era sempre sopra qualcosa che richiamava un patrimonio già posseduto, un patrimonio della tradizione già posseduta. Quindi anche l'arricchimento non era altro che un andare più a fondo di quel patrimonio, cercare di rendere meglio quel patrimonio già posseduto. La questione del cantus firmus è una cosa importante, perché era come la garanzia di non perdersi nella comunicazione, perché pur continuando ad arricchirsi la musica, poteva continuare a comunicare qualcosa che già si conosceva, ma tutte le volte era nuovo, perché lo si arricchiva. Se non che, di nuovo salti di secoli, si arrivò a delle cose un po'... si perse un po' la strada, a mio parere. Vi faccio capire, questo qui siamo già nel 500, la cosiddetta musica fiamminga. Che cosa succede in questo periodo? Intanto vedete che sono quattro voci, quindi la musica si è arricchita. Che cosa? Si vede? Purtroppo qua più di così non riesco a fare. Allora, vi dicevo, cosa succede? Si continua a mantenere il cantus firmus, questa prima voce è un cantus firmus, normalmente è data al tenore, tenor. Però cosa succede? Succede che l'arricchimento diventa in qualche modo sovrastante al ricordo originale. Per farvi capire, si va verso un intellettualismo esasperato. Vi faccio notare una cosa, questa prima voce è, intanto guardate, i tempi sono tutti diversi, uno canta in 2/4, l'altro in 3/4, l'altro in 6/8 e l'altro in 9/8 e devono andare tutti a tempo, sono 4 voci che cantano in 4 tempi diversi, devono andare tutti a tempo secondo una logica intellettuale ferrea, cioè questo cantus qui del soprano, guardate, le note sono ripetute, gli intervalli fa do sono ripetuti qua di sotto, fa do, con una differenza, cioè che questa voce qui ha un quarto in più di quella di sopra. Quindi chi ha immaginato questo canto, è un chire, quindi è una parte della messa, chi ha immaginato questo canto ha dovuto pensare un rapporto matematico per cui queste due voci, andando avanti con due tempi differenti, con un rapporto di 3/4, non avevano mai dissonanze tra di loro. Non basta, il canto di sotto in 6/8 ha lo stesso rapporto con quello di sotto ancora, col basso, guardate, fa la di sopra e fa la anche di sotto, però stessa cosa, queste note di sotto valgono 3/8 più di quelle di sopra. Quindi chi ha scritto questo doveva non solo pensare a questa e a questa, ma doveva pensare a questa e a questa qua, e tutte e quattro dovevano marciare in modo che non creassero dissonanze. C'è da dire che in questo periodo cambia un po' l'idea di comunicazione, cioè la comunicazione è più puntata verso una perfezione matematica del pezzo, più che la descrizione del testo. Vi faccio vedere questo velocissimamente fin dove si arriva. Guardate questa l'ho trovata nella tesi che sto facendo. Questo qui è un pezzo per 32 soprani, scritto nel 600, in cui veramente è tutta un'idea matematica. Guardate, uno parte qui, uno parte qui, uno parte qui e via di seguito, fino ad arrivare a 32 e poi si continua a girare. E questo qui è un mottetto di musica sacra, non è un divertimento, però si scriveva in questo modo qui. Nel 600 succede una seconda rivoluzione nella musica, questo mi serve molto perché tutta la musica che sarà scritta dopo in qualche modo risentirà di questa rivoluzione, la cosiddetta seconda pratica. Ecco, in questo periodo, intanto guardate questo esempio, perché vi ho fatto questo esempio? Stiamo parlando di Monteverdi. Nel 600 cosa succede? Che Monteverdi comincia a dire: bisogna cambiare tutto, bisogna lasciar perdere la matematica e bisogna che il testo diventi padrone, si domina musiche, che l'orazio, cioè la parola, diventi signora della musica, non più i rapporti matematici, ma il testo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la musica deve cominciare a scriversi in questo modo, tornando alle origini, secondo me, del gregoriano, deve ricominciare a scriversi tentando di tradurre il testo. Vi dico, questo mi serve molto perché Mozart, scrivendo un secolo e mezzo dopo, però, e avendo ben altri strumenti, però parte di qui, inevitabilmente. Guardate questa cosa, perché qui è ancora molto, diciamo, schematico come tentativo. Perché vi ho fatto questo esempio? Queste qui sono crome, vuol dire ta 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 ta, finché arriviamo qua, ta 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 ti ta 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 ti ta 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 ta. Perché ha messo tutte quelle note? Accelerando il ritmo, perché sotto c'è la parola corre. Ora, questo non vuol dire che sia bello, anzi, per noi magari sentirlo non è molto bello. Re, mi, fa, sol, la, sol, la, si, la, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Non è che sia bellissimo, se non si capisce il motivo per cui è stato scritto. Per questo vi dicevo le intenzioni, perché questo è un linguaggio. L'intenzione di Monteverdi con quelle note era di far venire l'idea di uno che corre. Ecco, la musica, adesso vi faccio vedere altri esempi, perché Monteverdi è un maestro da questo punto di vista, e vi faccio vedere tutte le possibilità, perché anche Mozart ne userà alcune, vi farò sentire, le possibilità di traduzione in musica del linguaggio parlato. Guardate, vi dicevo all'inizio, mi basta che guardiate i disegni, guardate questo disegno, cioè è tutto seghettato, lo vedete, va su e giù, e cosa, il testo sotto cosa dice? Con ritorti giri. Quindi chi ascoltava quella melodia doveva stare attento al testo, perché la melodia era la traduzione di quel testo, ancora un po' meccanico, però era la traduzione di quel testo. Faccio vedere altri strumenti per tradurlo. Qui c'è scritto, per chi non vede, mormorando in basso e mobile voce. E, oltretutto, in questo madrigale, un madrigale di Monteverdi, si descrive una donna che canta, quindi è un'occasione bellissima per far vedere che cosa può fare la musica. Una cosa simile l'ha fatta Mina, che mi ha colpito, l'ho sentita in televisione, che dice come canto bene, è una cosa simile, con altri strumenti. Mormorando in basso, notate una cosa, innanzitutto, pipì. Nel 600 si comincia a segnare la dinamica, cioè come deve essere cantato, forte, piano. Nel gregoriano non esistevano queste indicazioni, ma neanche nel 500. Nel 600 la dinamica comincia ad avere un valore espressivo. Vi faccio tutti questi esempi, perché il fatto che Mozart faccia suonare piano o forte non è a caso, e la lezione del 600 è importante. Allora, Monteverdi segna piano piano, pipì, perché il testo è mormorando. Quindi la dinamica vuol dire il volume della voce, per chi non è del mestiere, la dinamica assume un valore espressivo, un valore di comunicazione, se uno canta forte o piano è diverso. Non basta, queste legature a due non vogliono far altro che rendere l'idea di uno che mormora. Tada, 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 magari mormora all'orecchio di un altro, con un discorso interrotto. Non basta ancora, mormorando in basso, guardate le note, sono tutte in fondo al pentagramma, tutte. Non è un caso, non c'è niente messo a caso. Allora, uno che ascolta, non sapendo queste cose, dice questa musica è brutta. Se uno ascolta sapendo perché l'ha fatta, magari riesce a capire meglio anche la genialità di Monteverdi, perché è una genialità. Un'altra cosa, magari per chi ha letto più musica, guardate queste note, una sale e l'altra scende, si incontrano tutte sulla stessa nota, sul Mi. Come a voler togliere il volume delle voci. C'è un punto in cui diventano unisono, non c'è più polifonia. Vado velocemente avanti, poi ascoltiamo Mozart, perché volevo farvi capire le possibilità tecniche della musica. Questa è un'altra. Guardate il testo. E alternando fughe. Se un testo dice così, un compositore non si lascia perdere l'occasione. La fuga è una delle strutture più classiche della musica, della polifonia, dal periodo fiammingo in poi. E allora, che cosa si fa in questo momento qui? Guardate, le due voci si alternano, una parte e l'altra parte subito dopo. E fa una fuga, vuol dire una va avanti e l'altra le insegue. Guardate le figure, anche solo le figure vi fanno capire questa cosa qui. Quando si ascolta, se si sentono due voci che partono una dopo l'altra, non è a caso. Oddio. Penultimo, sì. Ecco, qui c'è un'altra possibilità che a mio parere è stupenda. Queste cose che vedete qui in mezzo sono pause. Cioè, la pausa cosa vuol dire? Vuol dire che in quel momento non si canta, si sta zitti. Ora, questa musica qui ritmicamente sarebbe ta-ta-ti-ta, ta-ta-ta-ta, ti-ta-ta-ta. Perché un ritmo così spezzato? Perché sotto c'è scritto raffrena, e per frenare uno blocca la voce. Molte volte il mettere le pause, lo sentiremo anche in Mozart, mettere le pause aumenta la tensione, a lezione di composizione mio maestro diceva: come si fa ad accentuare la tensione? E allora tutti dicevano: bisogna aggiungere le note, perché più note metti, aumenta la tensione. E lui diceva: prova a pensare un attimo, in mezzo a tutte quelle note, ti fermi, la tensione aumenta di più. Cioè c'è un modo di usare gli strumenti che anche le pause, per esempio, che colgono nel profondo dell'animo e gli comunicano uno stato d'animo. In questo caso le pause, chiaro, ripeto, qui siamo nel 600, quindi si comincia adesso, però in questo caso le pause servono a questo, a rendere la parola raffrena. Guardate dopo, perché dopo Monteverdi la varia. Tada, tada, tada. Ecco, basta, mi serviva solo rendere l'idea. Perché quello che ascolteremo adesso di Mozart, di cui avete il testo, è la messa per l'incoronazione. Un'opera della fine del Settecento, quindi siamo... Monteverdi è morto un secolo prima, più o meno, e la musica ha fatto parecchia strada, però a mio parere la strada imboccata dal Gregoriano in poi è quella che porta ai capolavori di Mozart, e anche la logica del linguaggio di Mozart, ma anche di Beethoven, anche fino alle soglie del nostro secolo, dopo qualcosa è cambiato, ma la logica è la stessa. Cioè la logica è il tentativo di rendere coi suoni una comunicazione che si potrebbe rendere in altro modo col linguaggio. Ora, questa messa, che vedremo in videocassetta, è stata eseguita, intanto è stata scritta per l'incoronazione del re d'Austria, e Leopoldo mi sembra si chiamasse, ed è stata rieseguita in Vaticano. L'edizione che vedremo è quella diretta da Karajan, è l'ultima volta che ha diretto qua in Italia, ed è stata incisa nell'86. Ecco, io vorrei farvi notare alcune capacità della musica in quel periodo, nel periodo di Mozart, fine del Settecento, le capacità di comunicare un testo attraverso dei suoni. Il primo brano che ascoltiamo, che è il Kyrie, poi vi ho messo anche gli altri testi perché ci sono alcune parole che secondo me sono chiave nell'ascoltare questi brani. Nel primo brano non ho sottolineato niente, perché in questo caso, ricordate gli esempi di Monteverdi, cercava di comunicare una parola con dei disegni, e ogni parola aveva il suo disegno. Dopo un po' ci si è accorti che questo qui era un po' poco, bisognava avere un'idea un po' più grande della comunicazione, non appena qualcosa di schematico. Ecco, se ascoltate questo Kyrie, vi rendete conto come la comunicazione rimanga, ma non è appena mettere dei disegni musicali sopra le parole, è il tentativo di andare a fondo di quelle parole, come era all'origine, come era nel Gregoriano. E allora, per esempio, ripeto, non c'è niente messo a caso. Se ascoltate questo Kyrie, che vuol dire Signore pietà, quella parte della messa in cui si chiede Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, ci sono molti modi di chiedere pietà. Ripeto, se uno non parte dall'esperienza è difficile che riesca a gustare l'opera d'arte, se uno non parte dalla propria esperienza è difficile gustare l'opera d'arte. Allora, vi dicevo, ci sono molti modi di chiedere pietà o di chiedere perdono, ci sono diverse sfumature, e Mozart le usa queste sfumature. Se lui cambia improvvisamente il modo di dire Kyrie, non cambia a caso, cioè non lo cambia perché in quel momento non se ne poteva più di quello che si era sentito prima, bisognava cambiare, no, cambia perché vuol far capire che c'è anche un altro modo di dire la stessa cosa, di dire lo stesso testo. In altre parole, ci sono diversi modi di chiedere perdono o di chiedere aiuto, meglio ancora. E allora, per esempio, vi accorgerete in questo primo brano che c'è una parte, la parte iniziale, che è letteralmente gridata dal coro, da tutto il coro. è gridata ed è di una come dire, di uno spessore drammatico, anche tragico, impressionante. È proprio il grido di chi sente il dolore di tutta la sua situazione. Ed è un come dire, una domanda urlata, mai a squarciagola, mai disordinata, mai brutta, ma comunque intensamente drammatica. A un certo punto vi accorgerete che la cosa cambia. Quando sentite dei cambiamenti bisogna che drizzate le orecchie, perché se uno fa un cambiamento vuol dire che bisogna cambiare, non si può più ascoltare come prima. A un certo punto il coro smette, cominciano i quattro solisti ed è veramente una cosa diversa. Pur continuando a essere una domanda, è realmente una cosa diversa. Sentirete... io vi dico quello che suscita in me, però ognuno ascoltando può lasciarsi portare da questa cosa qui. Sentirete che c'è un altro modo di chiedere, un modo molto meno gridato, meno urlato, meno drammatico, più umile e anche più sereno in quella domanda. E quando sentirete le quattro voci soliste, perché questa è un'opera monumentale, perché c'è orchestra, coro, quattro voci soliste che si incrociano tra di loro, è un'opera monumentale. Allora, quando fa cantare il coro, è diverso di quando cantano le voci soliste. E allora sentirete, il video poi aiuta perché non vi fa perdere l'orientamento, quando vedete le voci soliste sentirete che differenza nel dire le stesse parole, Kyrie eleison, anche se si capisce che è una domanda con un accento diverso, continua ad essere una domanda. Signore pietà, ascoltiamo.
Thank you.
anche l'uso degli strumenti. Per esempio, avete sentito un oboe in mezzo alle voci, anche l'uso degli strumenti non è mai a caso. Ogni strumento è usato per quello che riesce a comunicare. Non bisognerebbe andare dentro la partitura per vedere queste cose. Anche il fatto di usare, prima dicevi, il coro e i solisti. Il solista è sempre, comunque, è sempre l'idea di una personalità, di una cosa ben definita e diversa da tutte le altre. I solisti sono sempre diversi tra di loro, comprendono tutta la gamma umana, dal basso al soprano, ma ognuno ha la sua identità, mentre il coro è l'insieme di tutta, potrebbe essere di tutta l'umanità. E Mozart usa molto questo contrasto, usa molto il fatto di poter individuare tutta l'umanità che dice qualcosa e ciascuno che dice qualcosa, ognuno a suo modo, ma dicono tutti la stessa cosa. Quello che ascoltiamo adesso, il Credo, è un po' più lungo e un po' più impegnativo, ma a mio parere, se riuscite ad ascoltare bene questo, vi riesce più facile ascoltare tantissime altre letteratura musicale. Perché dico questo? Perché ci sono dei punti che, se non perdete, capite cosa vuol dire una musica che comunica. Io ve li ho sottolineati. Innanzitutto, il credo, il simbolo niceno, è il, si può dire, l'aspetto più definitorio della fede, quello che definisce con certezza che cos'è la fede. Uno che vuol musicare un brano di questo tipo, con questo contenuto, non può non tener conto di questo aspetto fondamentale, e cioè che la prima idea da comunicare è una certezza, è qualcosa di, come si può dire, di non discutibile. Non si può discutere questa cosa qui. Sono gli elementi fondamentali della fede. Ora, Mozart, per far questo, usa innanzitutto gli strumenti che la musica gli dà. Attenzione, perché certi strumenti, vi dicevo, derivano direttamente dall'antichità. Per esempio, la prima cosa che potrete ascoltare è un uso del ritmo incredibile. Cioè, il primo strumento comunicativo, in questo caso, è il ritmo. Mozart prende su molta letteratura, perché in tutta la tradizione cristiana, quando si scriveva una messa, arrivati al credo, il ritmo doveva essere ben preciso, non poteva essere qualcosa di indefinito. Allora sentirete, fin dall'inizio non c'è spazio per considerazioni, viene letto tutto di fila: credo in un Deo, un Padre onnipotente, come lui, ta 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 ti, ta 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 ta, come se bisognasse marciare senza star lì a perdere tempo, senza star lì a pensare, a pensarci sopra o a fare dei ragionamenti. Tutto questo soprattutto nella prima parte. Perché la prima parte? Perché la prima parte è quella un po' più teologica. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem. Non è una mia idea, nella tradizione è sempre stato così. Finché non si arriva a un punto critico del credo, un punto critico, e cioè quando la parte, quando la materia non è più tanto teologica, ma si comincia a descrivere un fatto, un avvenimento storico. Guardate, questo nella tradizione cattolica è sempre stato un punto determinante, perché a quel punto si capisce che si cambia livello. Cioè, la fede cattolica non è appena un'espressione di principi teologici, ma è la descrizione di un avvenimento. Ora, la musica non poteva saltare questo. Infatti, tutte le volte, in tutti i credo che sentirete, non solo quelli di Mozart, arrivati a questo punto bisogna cambiare registro. Per esempio, adesso faccio degli esempi, nell'antichità, per indicare la Trinità come la cosa finale e anche l'inizio, la teologia iniziale, si usava un tre ottavi o un tre quarti. La Trinità, anche il tempo serviva a questo, aveva un valore simbolico. Arrivati a questo punto non si poteva più usare un tre quarti, si usava un quattro quarti. Qual è il punto che vi dico? Quando, vi ho lasciato uno spazio, quando si dice descendit de celis. A quel punto il Dio, che era qualcosa di, come dire, di credibile attraverso semplicemente una fede, diventa incontrabile perché discende dal cielo. Vi ho segnato anche quella parola descendit, prima di tutto perché mette uno stacco dalla parte iniziale, perché non si parla più del cielo, si parla della terra. E più perché, per chi riuscirà ad ascoltarlo, in quel descendit anche Mozart usa quelle figure retoriche di Monteverdi. Descendit, se ascoltate la musica, tutto il coro discende, uno dopo l'altro vanno giù. Ma non è la cosa centrale, la cosa centrale viene dopo. Perché quella riga che vi ho messo lì isolata, et incarnatus est de Spirito Santo ex Maria Vergine, et homo factus est. Ecco, adesso si parla di un uomo. Sentirete, dopo il descendi de celis, il ritmo scompare, non c'è più. Come se adesso non si trattasse più di una cosa semplicemente da credere, ma di un fatto da guardare, da contemplare più che altro. Un uomo. Un uomo e una donna, perché dice quella parola ex Maria Vergine, se sentite la melodia con cui viene cantato quell'ex Maria Vergine, sembra di sentire una donna che canta una ninna, di una dolcezza incredibile. Mentre prima era tutto concitato, tutto, non si lasciava fermare da niente, a quel punto si ferma. E quando si parla di Maria Vergine si canta una melodia bellissima. Teniamo conto che Mozart ha molti più strumenti, perché il teatro d'opera a questo punto è già avanti, cioè tutte le sottigliezze per cogliere il sentimento umano vengono usate anche in ambito religioso. Si è fatto un po' di fatica, ma alla fine ce l'hanno fatta. Subito dopo, un'altra riga fondamentale: Crucifixus etiam pro nobis sub Ponzio Pilato. Qui bisogna cambiare di nuovo, non si può cantare un Crucifixus come si cantava prima un ex Maria Vergine. E allora nel Crucifixus, che magari chi perde il latino se ne accorgerà, perché il regista inquadra un crocifisso, quindi almeno in qualche modo ci sono degli spunti di aiuto, nel Crucifixus per esempio ricompare tutto il coro, è come se commentasse quello che vede, la crocifissione. Sentirete che pregnanza ha quella melodia lì, che pregnanza dolorosa ha quella melodia del Crucifixus. E come invece cambi di nuovo quando viene detta la parola passus, et sepultus est, morì e fu sepolto. Quel passus, a parte che c'è una direzione di Callaghan che a me colpì, è per questo che amo questo direttore d'orchestra, perché se lo guardate, quando pronuncia passus, sembra prima di tutto che lo veda lui quello che sta dirigendo. Guardatelo perché è impressionante. Ma quel passus è come un attimo di... vi dicevo prima, le pause di Monteverdi. Sentite queste pause di Mozart. Perché sono lo sguardo di chi vede quella scena lì ed è ammutolito. Ammutolito perché... la storia grandiosa che aveva visto è finita. Passus è morto. Tutto quello che ci si aspettava da quella storia straordinaria, finito. La pausa di quel passus, a parte che richiama moltissimo il momento di silenzio che si fa quando si legge a Pasqua il Vangelo, anche durante la messa. Quando si dice morì, si fa un momento di silenzio. Ecco, è la stessa cosa portata in musica. Le pause sono piene di significato, per cui è come la contemplazione di quell'avvenimento che disorienta letteralmente, finito tutto. Ecco, dopo quella pausa sentirete con che potenza viene ripreso quel et resurrexit. Perché cosa succede? Che Mozart riprende esattamente il ritmo iniziale. Come dire, quella cosa che prima era semplicemente una fede teologica è diventato un fatto che comunque ha la stessa portata di quella, è esattamente la stessa cosa che si diceva all'inizio, quel Dio di cui si parlava all'inizio, che dà la conferma con la resurrezione. Sembra una festa trionfante, di qui alla fine è tutta una festa. È come se si sentissero le campane suonare a festa, con un ritmo esattamente uguale a quello iniziale. Cioè la fede che viene dalla storia ha la stessa certezza di quella fede degli ebrei, la stessa, anche di più. Non so se riuscite a leggere il foglietto mentre ascoltate la musica, però sicuramente nella parte centrale vi accorgerete che cambia qualcosa, perché è impossibile non accorgersene. l'ultimo brano, sentirete subito che la cosa cambia totalmente, perché cambia totalmente quello che viene comunicato. È l'Agnus Dei. Innanzitutto vi accorgerete che c'è una scelta tecnica, e cioè tra tutte le possibilità e le ricchezze che Mozart aveva, perché avete visto che è organico, è una cosa spaventosa, tra tutte le ricchezze che poteva usare per fare questo Agnus Dei, Mozart scarta tutto e prende soltanto un soprano. Poteva usare tante altre cose. Perché usa solo un soprano? Cioè, perché usa solo la voce femminile di quella cantante mulatta che avete visto in primo piano? Perché l'Agnus Dei è tutta un'altra cosa. Non è più la certezza e il trionfo del credo, o del Santus che non abbiamo ascoltato, o del Gloria, ma è di nuovo la domanda di chi è di fronte a chi può salvarlo. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi miserere nobis. Sentirete totalmente il cambio di clima, una donna sola che canta. Secondo me, se tenete a mente le immagini, delle immagini femminili presenti nel Vangelo, cioè di quelle donne che lo guardavano, rende molto di più il contenuto di questa cosa qui. Cioè di gente che andava da lui e gli chiedeva di essere salvato. Infatti, oltre al fatto di scegliere una donna sola, tutta la prima parte, dopo vi faccio vedere che cioè, viene un cambiamento importante, ma tutta la prima parte, anche come tecnica, è ripresa proprio di peso dallo stile teatrale, dallo stile dell'opera del Settecento. Vi dicevo, Mozart non ha paura di usare queste cose, perché quello che serve lo usa. E allora è quasi un'aria straordinaria, una linea melodica straordinaria, non l'avevamo ancora sentito una cosa così. È un capolavoro anche come capacità espressiva, a parte l'esecuzione che a mio parere è insuperabile. Se guardate quel soprano come guarda il maestro dirigere, fa capire che cosa vuol dire seguire realmente, perché sembra che parlino loro due. E sembra che parlino di questa roba qui. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Sentite come tre volte lo ripete, sempre il soprano. E come ogni volta ci sia una sfumatura diversa. E allora sentirete anche il cambio proprio il cambiamento del sentimento di chi chiede questo. Prima sempre con una umiltà incredibile, una dolcezza e un'umiltà incredibile, ma fino a una decisione altrettanto incredibile. Cioè a un certo punto diventa pressante quella domanda, fino a farsi quasi una pretesa, sfiora la pretesa, perché di quel miserere nobis ha bisogno realmente. Beh, c'è anche una caratteristica di virtuosismo questo brano qui straordinario, anche come viene eseguito, ripeto, bisogna tutto ascoltarlo. Un'ultima cosa volevo farvi notare, che i cambiamenti non sono mai a caso, e allora quando sentirete entrare altre voci, alla fine, cioè, ha cantato tutto il soprano da solo, si poteva finire, chiuso lì, no, incomincia a entrare prima il tenore, poi il contralto, poi il basso e un po' alla volta tutto il coro. Perché fa questa scelta? Si poteva finire, i brani d'opera non hanno bisogno del coro. Perché a quel punto lì comincia a essere detta la frase finale Dona nobis pacem. Cioè quella domanda, miserere nobis, non è semplicemente di chi lo ha visto, ma è una possibilità per tutti. Allora entrano tutti in quella domanda, uno alla volta. Le persone singole, le singole personalità possono entrare in quella domanda, e poi alla fine tutto il coro, e alla fine sentirete che la cosa è cambiata, si è ribaltata rispetto all'inizio, perché non è solo il rapporto tra due persone, è il rapporto di tutta l'umanità con quella persona lì che può salvare. Ascoltiamo. Gloria. Allora, io avrei finito. L'unica cosa che volevo dirvi è che questo impossessarsi della musica, da parte della musica, di principi comunicativi presi dalla letteratura o dalla lingua parlata, permette alla musica di sganciarsi totalmente dal testo. E tutta la musica sinfonica che ha avuto l'apice in Beethoven e nei suoi successori ha come origine la possibilità proprio della musica di comunicare. E non è un caso che proprio nel Settecento comincia a parlarsi di musica pura, perché prima non si poteva fare, non si avevano le caratteristiche tali per poterla rendere autonoma dalla lingua, dal parlato. Però spero di avervi aiutato a capire che già in questo momento qui la musica potrebbe fare a meno del testo. Cioè, il testo qui aiuta molto a capire dove si vuole andare, ma la musica comunicherebbe lo stesso attraverso i suoni. Grazie, buonasera.